Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Campo Trentino, Trento, prime ore del mattino di una giornata di metà febbraio del 1939. Una bella giornata, la cima della Paganella investita dalla luce rossa del sole dell'alba. Un folto gruppo di operai, armati di seghe e asce, entra in un grande campo di ciliegi che non vedranno la sera. Dopo qualche ora di lavoro febbrile, centinaia di piante abbattute, tronchi accatastati, pronti ad essere caricati sui camion Fiat, molti dei quali vecchi 18 BL, reduci della Grande Guerra e ceduti dall'esercito, pochi quelli che si possono definire i tir dell'epoca, i Fiat 634N. Le autarchiche ruspe Fiat sferragliano in quello che è ormai un ex frutteto, più di 6 ettari che stanno per essere inghiottiti da una grande fabbrica, la SLOI, Società Lavorazioni Organiche e Inorganiche. SLOI, una sigla che evoca ricordi drammatici, e non solo per l'incendio spaventoso della sera del 14 luglio del 1978, che fece vivere alla città un incubo ad occhi aperti, ma per la coda di sofferenze che hanno travolto la vita di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie. La SLOI, che ancora oggi, con i suoi terreni inquinati, tormenta la società trentina. Ma torniamo a quella lontana mattina del 1939. Da una potente Alfa Romeo nera scende un giovane uomo elegante nel suo completo grigio, sul quale brilla lo stemma del Partito Nazionale Fascista. È Carlo Luigi Randaccio. L'uomo osserva i lavori e incita i capi a fare presto, perché la fabbrica deve essere tirata su il prima possibile, perché così si vuole in alto, molto in alto, e il duce stesso vuole quello stabilimento. Fare presto, perché tutti sanno che la guerra è alle porte. E Randaccio, chimico di grande talento ed ex assistente all'Università di Bologna, è un pioniere della produzione del piombo tetraetile. Un composto chimico di fondamentale importanza per i carburanti, perché evita la detonazione per compressione della benzina, evita quindi il battito in testa dei cilindri che fa perdere potenza ai motori. Una sostanza complessa da produrre, ma soprattutto pericolosa per la sua altissima tossicità. Del resto, che la SLOI non fosse una fabbrica pulita lo si era venuto a sapere, nonostante la censura del regime fascista, anche a Trento. Nell'impianto sperimentale di Ravenna c'erano stati incidenti e i contadini di Campo Trentino avevano intuito che quella fabbrica sarebbe stata una rogna infinita, al punto che tentarono di resistere, ma il federale di Trento, Italo Foschi, fece requisire buona parte dei terreni, spingendo, anzi costringendo, altri proprietari a vendere i loro. E comunque c'era poco da fare agli schizzinosi, il Trentino era economicamente in ginocchio. Potrebbero bastare queste righe scritte nel 1940 dall'ufficiale sanitario di Rovereto per descrivere la drammatica situazione economica del Trentino. Dai rilievi fatti risulta che circa il 20% dei bambini delle elementari sono denutriti e si presentano a scuola non solo senza colazione, ma talvolta con poca speranza di trovare un poco di pane a mezzogiorno. Usciti dalla Grande Guerra a pezzi, rovinati con l'annessione all'Italia dal cambio della corona valutata al 40% della lira, dai fallimenti delle banche falciate dalla crisi del 29, i trentini speravano in un riscatto industriale. L'agricoltura era arretrata e non rendeva, lo spirito imprenditoriale era scarso, l'unica alternativa era l'intervento statale sul modello dell'industrializzazione forzata di Bolzano. Mussolini, che nel 1909 da socialista rivoluzionario aveva conosciuto il Trentino, non ne aveva serbato un buon ricordo, anzi per lui i trentini erano figli di preti clericali legati alla nostalgia del vecchio impero, che si riteneva un baluardo della Chiesa. Il 31 agosto del 1935, reduce dalle grandi manovre che si erano svolte in Valle di Non, Mussolini aveva pronunciato un discorso in Piazza Duomo davanti a migliaia di persone. E quella fu l'unica volta però che si fece vedere da queste parti nelle vesti di duce. Il regime aveva puntato tutto su Bolzano, dove dalla metà degli anni 30, grazie alle agevolazioni statali, si era realizzata una grande zona industriale dove avevano trovato posto colossi come le acciaierie Falck, la Lancia, l'industria nazionale alluminio. Il fascismo volle, in gran parte ci riuscì, sradicare la componente tedesca di Bolzano e Merano, importando da quelle che allora venivano chiamate le vecchie province migliaia di lavoratori. Ma questa decisione politica inevitabilmente finì per penalizzare gravemente il Trentino, al punto che Mussolini, in un incontro a Palazzo Venezia del 15 maggio del 1940 con un gruppo di gerarchi trentini, ammise che, rispetto a Bolzano, il regime aveva fatto poco per il Trentino e che si sarebbe dovuto rimediare. Da lì a meno di un mese il capo del fascismo dichiarò guerra alla Francia e all'Inghilterra e i piani di sviluppo vennero rinviati a chissà quando. Qualche azienda, anche di grandi dimensioni, come la Michelin, la Caproni, la Prada, la Pirelli a Rovereto, c'era in Trentino, ma alla fine degli anni 30 nella nostra provincia c'era una massa di 13.000 disoccupati e nonostante i proclami e le leggi pro natalità del regime, la popolazione in 10 anni era crollata del 36%. Insomma, vista la situazione, prima il pane e poi i rischi per la salute. Dicevamo che i contadini avevano intuito che quella grande fabbrica che non smetteva mai di fumare era un nemico. Infatti, il 14 luglio del 1941, un gruppo di 14 agricoltori di Campo Trentino fece causa alla SLOI perché i ciliegi avevano perso le foglie, i bacchi da seta erano morti e poco vivevano anche conigli e galline. Avevano avuto il coraggio di chiedere giustizia nei confronti di un'industria strategica per lo sforzo bellico. Il piombo tetraetile era indispensabile per la benzina per gli aerei militari. Il coraggio di mettersi contro ad una società presieduta da Carlo Randaccio che aveva avuto come testimone di nozze Achille Starace, il gerarca numero uno. Ma il bello è che il presidente del Tribunale Civile di Trento, Tullio Lette, diede ragione ai contadini e condannò la SLOI a risarcirli con una cifra pesante, 35.000 lire dell'epoca. Ma Randaccio fece ricorso e il giudice di appello, ricordando che la SLOI era una fabbrica ausiliaria della Regia Aeronautica, ordinò un supplemento di indagini. E dentro lo stabilimento, che in quel momento dava lavoro a 250 persone, cosa succedeva? Ci si avvelenava. E i vertici della SLOI non ignoravano la situazione, come testimonia l'indagine fatta dal professor Luigi Savoia, primario di medicina dell'ospedale maggiore di Bologna. Il medico utilizzò le cavie per avere una misura della tossicità dell'ambiente della fabbrica di Campo Trentino e i risultati furono chiarissimi. I topi morivano in breve tempo stroncati dalle convulsioni causate dai danni neurologici provocati dal piombo tetraetile. Nel 1943 poi il 50% degli operai SLOI era noto all'Istituto Fascista Assicurazione Incidenti sul Lavoro, l'attuale INAIL, per aver subito gravi forme di intossicazione. Ma c'era la guerra e per volontà di Mussolini si doveva anteporre la vittoria a tutto, prima la guerra, poi i cittadini. Intanto, attorno alla fabbrica, in quella che oggi è via Maccani, l'Istituto Fascista Case Popolari iniziò a costruire un primo nucleo di 54 abitazioni che rappresentarono la nascita del quartiere di Cristo Re. Ma se la guerra aveva spinto al massimo la SLOI, che tra l'altro si trovava strategicamente vicina alla Germania e sulla linea del Brennero, dall'altra le sconfitte dell'asse resero sempre più difficile far arrivare allo stabilimento le materie prime indispensabili per produrre il piombo tetraetile. Ma la produzione non venne mai sospesa, neppure dopo l'8 settembre e il successivo passaggio del Trentino alla zona di operazione delle Prealpi assoggettata a RAI. Quindi una fabbrica importantissima per l'asse. E perché allora americani e britannici non pensarono di cancellarla dalla faccia della terra a suon di bombardamenti aerei? Trento subì dal 2 settembre del 1943 al 3 maggio del 1945 80 incursioni dell'aviazione alleata che distrussero o danneggiarono 1792 edifici e provocarono la morte di 400 persone, ma la SLOI non divenne mai uno degli obiettivi principali. Difficile pensare che americani e inglesi non sapessero cosa si produceva nella fabbrica e forse non colpirono per evitare un massacro spaventoso che certo non avrebbe contribuito alla loro immagine di liberatori. Bene, vi ho raccontato i primi passi della Sloy. Nella prossima puntata invece vi racconterò quelli del boom, fino al boom, quello vero, quello che accadde nella notte del 14 luglio del 1978.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.